Pagina 3.
Le 9 e 2 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Sono le 9 e 2 del 15 gennaio, continuiamo a parlare di quanto è accaduto a Parigi, di quello appunto che ha suscitato nelle coscienze, nel dibattito culturale e politico. Gli atti di terrorismo che insanguinano il Medio Oriente e l'Europa non sono frutto di uno scontro di civiltà, questa è innanzitutto una guerra interna all'Islam. Ecco, questa è l'opinione, il parere di una persona che quella regione del mondo, appunto, da dove nascono questi problemi o da dove originano, la conosce bene, è padre Pier Battista Pizzaballa, è il francescano custode di Terra Santa, cioè la persona che è stato nominato appunto come custode della Terra Santa nel 2004, confermato nel 2010. E Marco Garzonio sul Corriere della Sera è andato a intervistarlo per capire appunto di che cosa si tratta, che cosa sta accadendo e quali ripercussioni stanno avendo i fatti di Francia sulla situazione in Medio Oriente, come potranno modificarla. Ecco, per esempio, gli attacchi di Parigi, dice Pizzaballa, forse potrebbero iniziare a innescare un cambiamento di riflessione anche all'interno dell'Occidente per quanto riguarda il rapporto con l'Islam. Naturalmente non sono una novità assoluta, dice Pizzaballa, gli attacchi di Parigi non sono i primi attacchi terroristici di matrice islamica in Europa, si pensi a Madrid, a Londra, nella stessa Francia. La novità questa volta è l'impatto sull'opinione pubblica. Si stanno determinando le condizioni perché l'Europa compia un'opera di chiarimento su alcune parole lasciate nell'ambiguità. E quali sono queste parole che sono state nell'ambiguità? Beh, una per esempio è la parola integrazione. Che cosa significa integrazione? Una parola che usiamo molto ma che spesso appunto non sembra avere un valore. Ci sono valori al centro della convivenza. I diritti fondamentali della persona, libertà di coscienza, uguaglianza uomo-donna, dignità e ruolo della donna, libertà di cultura, di espressione, legislazione sul lavoro, distinzione tra politica e religione e così via. Chi viene in Europa, questo è il fatto, questi valori non può metterli in discussione. L'Europa deve chiarire la propria identità, sapendo che per poter integrare devi definire con chiarezza i punti fermi irrinunciabili. Quindi ecco, parliamo di integrazione. Per prima cosa dobbiamo chiarirci noi occidentali, noi europei, bene a che cosa vogliamo integrare le persone che arrivano da altri mondi, da altre culture, da altre religioni. Se non abbiamo chiari noi questi valori, fa capire Pizzaballa, alla fine sarà molto difficile pretendere che l'abbiano chiari gli altri, quelli che si devono integrare. E poi però, quale Europa, quale è l'Europa che adesso sta agendo? È solo l'Europa dei lumi, come si è detto, c'era la piazza illuministica a Parigi appunto la domenica, oppure anche l'Europa con la famosa o famigerata eredità cristiana? Per Pizzaballa su questo è presto per pronunciarsi. L'Europa di oggi è diversa dai momenti che l'hanno vista nascere, dice. Non so quanto il solidarismo di ispirazione cristiana animi oggi il vecchio continente, e basta guardare come si è affrontato il tema dell'immigrazione, i salvataggi in mare, le politiche collegate. Certo, ciò che è accaduto a Parigi ha mosso nuove dinamiche, a partire dalla necessità di coordinarsi per rispondere al terrorismo. Quello che invece fa più fatica a capire Pizzaballa è l'elemento di attrattiva che esercitano appunto forme come l'ISIS, il terrorismo islamico, il califfato sui giovani europei. Non so spiegarmi come il fanatismo possa attrarre. Molti parlano di giovani disperati che vengono dalle periferie dove non c'è nulla, ma poi vedi che accorrono anche persone istruite e ti chiedi se non vi sia un problema di formazione, l'incapacità di abituare sin dalla scuola i giovani a pensare, confrontarsi e problematizzare. L'Europa, soprattutto il Medio Oriente, devono affrontare il tema dell'educazione. Il tema dell'educazione quindi è al centro del problema, secondo Pizzaballa. Era lo stesso tema rovesciato che affrontavano ieri, leggevamo quell'articolo dei professori francesi di Saint-Saint-Denis, appunto di un liceo di Aubervilliers, che dicevano appunto: noi dovremmo provare vergogna per la nostra mancata funzione di educatori, per il fallimento del nostro compito pedagogico. E insomma, l'Europa e soprattutto il Medio Oriente, dal punto di vista di Pizzaballa, devono riprendere ad affrontare questo tema alla radice. resta il problema di capire che cosa sta succedendo nel mondo medio orientale, perché appunto l'Europa forse in questi ultimi anni non ha capito che cosa si sta muovendo dalle primavere arabe fino ad oggi. Secondo Pizzaballa, l'Occidente non ha compreso molto la complessità del Medio Oriente. Prima l'ha visto sotto il profilo dell'occupazione coloniale, poi per soddisfare i propri bisogni economici ed energetici. Risultato: in Iraq e in Libia si sono fatti errori, si volevano fermare dei dittatori con i quali c'erano rapporti di convenienza, ci poteva stare, ma le iniziative si prendono e se si è in mente che cosa poi accade, cosa può accadere. Le primavere arabe hanno espresso un cambiamento, ma quando si è trattato di definire il dopo, movimenti spontanei sono stati sequestrati dai fanatismi. I cambiamenti non sono finiti, ci si aspetta un periodo di trasformazioni. Per esempio l'ISIS non proseguirà nel tempo, secondo Pizzaballa. Dobbiamo sapere che non si può puntare alla situazione precedente, che non ci saranno un Iraq o una Siria, stati nazionali come in passato, quindi tutto è in movimento, e la cosa molto grave, anche molto irresponsabile da parte dell'Occidente, è quello di aver ragionato solo su un'ottica di breve medio periodo, di breve corto periodo, senza aver cercato di vedere più in là. Quanto al guardare più in là, l'ultima domanda è se Pizzaballa è ottimista oppure no, gliela pone appunto Garzonio in questo articolo del Corriere della Sera, e la risposta è che di ottimismo sul breve periodo non è il caso di parlare, ma forse sul lungo periodo sì. C'è una guerra in corso, appunto questa guerra interna all'Islam, ma le guerre finiscono e allora c'è solo da ricostruire. Oggi magari non si intravede una soluzione politica, ma non è finita la missione del cristianesimo in Medio Oriente, molto è distrutto. Il seme rimasto, quello di Gesù, figlio dell'uomo. E padre Pizzaballa non poteva non finire così, ma evidentemente il suo discorso è molto chiaro e anche molto poco bigotto, nel senso, nell'analisi della realtà. Ecco, la versione integrale dell'intervista la trovate sul Corriere della Sera a pagina 21 a cura di Marco Garzonio. Questo si chiama Stuttering, balbettando, un brano di Fred Hersch con il suo trio, con appunto che si sta muovendo qua in live. È un disco che si chiama Live at the Village Vanguard. Andiamo avanti, ma vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it con l'elenco completo degli articoli che leggiamo e anche delle musiche che accompagnano la nostra trasmissione. Veloce panoramica delle pagine culturali a partire da Avvenire, La terra di nessuno di Matteo Ricci. Si parla del rapporto in questo saggio, in questo articolo, del rapporto tra la malinconia che aveva colto il viaggiatore gesuita quando era ancora qui in Italia, e fu proprio questa malinconia, male cinquecentesco come altri mai, a spingerlo sulle rotte della Cina. Ed è l'anticipazione, questo articolo di Avvenire, di un articolo che compare tutto di una rivista, appunto, che si chiama Mondo e Missione, interamente dedicata alla figura di Matteo Ricci. E sempre su Avvenire si parla degli adolescenti, come sono stati plasmati dalla televisione, dai programmi che hanno visto, dai Cesaroni per dire, fino a Gossip Girl. Ed è un'analisi curata da un gruppo di sociologi che appunto mette in luce alcuni aspetti aspetti, appunto della formazione televisiva degli adolescenti di oggi. Su Libero si parla di un inedito di Maxim Gorky, lo scrittore russo, che racconta, è stato recuperato questo articolo in cui raccontò la sua visita al Kaiser Guglielmo II. Era un inedito per i lettori italiani, invece era stato conosciuto in America questo brano, perché evidentemente, dice l'articolo, i fratelli Marx si ispirarono molto alla descrizione del Kaiser fatta da Gorky per il loro film La guerra lampo dei fratelli Marx. Su Repubblica c'è una lunga lettera di registi e sceneggiatori, l'Archibugi, Sorrentino e molti altri, in cui ci si rivolge al Ministero della Sanità e gli si dice: non togliete il fumo al cinema, appunto questa legge che vorrebbe proibire di far vedere gente che fuma al cinema, anche perché, dicono i registi, gli scrittori, gli sceneggiatori, il nostro compito è raccontare storie, non educare, non fare pubblicità progresso. Adriano Sofri, sempre su Repubblica, torna sulle questioni francesi e parla del caso Dieudonné. Non nessuno tocchi l'odioso Dieudonné, come nessuno tocchi o nessuno dovrebbe toccare Caino. Elena Stancanelli, sempre su Repubblica, parla invece del ritornare, del ritorno di moda, diciamo, della figura della Dark Lady, o meglio della Bad Girl, in letteratura e nelle serie serie televisive. Per finire, American Psycho, l'ultimo classico del nostro tempo, questa è la pagina della cultura di Repubblica. Sul Fatto Quotidiano invece si parla di musica, perché l'Italia non è un paese per violini. Dopo l'Orchestra Filarmonica del Lazio, dopo quella del Reggio di Parma, dopo la Mozart di Bologna, chiude anche l'Orchestra di Lecce. Il Giornale parla di un graphic novel, La guerra fredda di Elfo, appunto il libro si chiama L'arte del complotto, è una ricostruzione a fumetti della, appunto, guerra fredda nel campo della cultura. Il Manifesto segnala che a Milano si sta aprendo un'interessante rassegna di film dell'epoca della Repubblica di Weimar. E per finire, sul Corriere della Sera si racconta il film più scioccante di Hitchcock, il film che Hitchcock girò nei campi di sterminio nazisti tra il giugno e il luglio del 1945, la Shoah, raccontata appunto dal grande regista degli uccelli. E Hitchcock appunto lo girò in questi due mesi. Il film non venne mai proiettato, è stato ritrovato un anno fa e restaurato, adesso sarà possibile vederlo. Sul Mattino c'è una lunga intervista a Raffaele La Capria, in cui si parla del suo amico Giorgio Napolitano, presidente che ieri si è dimesso, e ci sono molti dettagli interessanti in questa intervista, anche i ricordi di Napolitano del suo rapporto con Curzio Malaparte. L'ultima cosa che vi segnalo, per gusto così insomma tutto mio, Lampade e souvenir sui sanpietrini, nuove polemiche, perché a Roma esiste una società sponsorizzata dal comune che, con un gusto diciamo discutibile ma efficace, si chiama Eterna Design, e questa Eterna Design produce appunto gadget riprodotti dai sanpietrini. C'è polemica, qualcuno l'ha trovati nei negozi, nelle librerie, perché nelle librerie, come sapete, si vendono poco libri, si vendono molto sanpietrini e altre boiate, e hanno detto: ma come vendono i sanpietrini? Il comune è dovuto intervenire per dire: no, guardate, la Eterna Design ha il nostro avallo, ma i sanpietrini che mette in commercio non vengono dalle strade di Roma. Insomma, a Roma c'è questo lunghissimo dibattito sui sanpietrini, che pareva che il comune volesse vendere i sanpietrini di Piazza Venezia per finanziare non so quale brillante impresa. Insomma, il tema dei gadget sanpietrineschi è molto appassionante, è una saga che vi consiglio di seguire perché durerà nel tempo. 335-5634-296 oppure pagina3@rai.it. All'indomani della giornata speciale Più Cultura, Meno Paura, che ieri appunto Radio 3 ha dedicato ai fatti di Parigi e a tutto ciò che questi hanno innescato a tutta la città, con Pietro Del Soldà oggi alle 10 prosegue il dibattito iniziato nelle telefonate di Prima Pagina sui modelli di integrazione. Non basta parlare la lingua, dice un ascoltatore, molti figli di stranieri musulmani parlano italiano ma non condannano gli attentati, integrarsi è impossibile, dice una signora, ma interagire è indispensabile. Insomma, temi complicati. 335-5634-296 o lacittà@rai.it per partecipare, vi ricordo, alle 10 con Pietro Del Soldà. Un altro parere autorevole e interessante su appunto le dinamiche innescate dai fatti di Parigi è quello di Giorgio Agamben, filosofo, studioso del potere, insegnante a Parigi. Vi segnalo questa intervista che trovate oggi a pagina 23 di Repubblica. Non siamo in guerra con una religione, dice Agamben, che anzi aggiunge: non siamo in guerra proprio per niente. Mantenere la lucidità davanti a un delitto così atroce è difficile, ma non per questo meno necessario. Dunque, mi sembra irresponsabile che alcuni abbiano potuto parlare apertamente di guerra. Guerra significa un conflitto tra stati o potenze che si possono identificare e chiamare per nome, il che in questo caso, come in ogni atto di terrorismo, è ovviamente impossibile. Proprio noi in Italia, dove dopo decenni non conosciamo ancora chi siano i mandanti dell'attentato di Piazza Fontana, dovremmo essere i primi a saperlo. Ed è proprio questo equivoco tra terrorismo e guerra che ha permesso a Bush, dopo l'11 settembre, di scatenare quella guerra contro l'Iraq che è costata la vita a decine di migliaia di persone e senza la quale forse non avremmo avuto la strage che la Francia sta piangendo. Quindi molta attenzione a quello che diciamo, ma soprattutto, dice Agamben, molta attenzione a quello che facciamo, o meglio a quello che lasciamo fare ai nostri politici, perché appunto il rischio è che si tenti una versione, diciamo, del Patriot Act famigerato di Bush pure in salsa europea, e questo porterebbe solo a nuovi guai. Peraltro non è affatto inevitabile un conflitto tra Occidente e l'Islam. Io, dice Agamben, penso che sia non meno irresponsabile e odioso identificare genericamente nell'Islam il mandante, il nemico da combattere. Quelli che lo hanno fatto sono senza accorgersene solidali con coloro che vorrebbero condannare. Mi sembra che la manifestazione di domenica mostri che è possibile una reazione ferma e politicamente consapevole. Bisogna però appunto essere fermi, politicamente consapevoli, e evitare appunto derive di tipo autoritario, derive autoritarie che non riguardano appunto soltanto l'America del dopo 11 settembre o adesso la Francia, o potrebbero riguardare la Francia. Stiamo attenti anche a quello che accade in Italia, dice Agamben. Come si è potuto vedere in Francia con l'affare Tarnac e in Italia col processo Notav, il rischio è che ogni dissenso politico radicale possa essere classificato come terrorismo. Non tutti sanno che il TULPS, il testo unico sulla pubblica sicurezza emanato sotto il fascismo, è per l'essenza ancora in vigore, ma che le leggi contro il terrorismo dagli anni di piombo a oggi hanno sensibilmente diminuito e diminuiranno sempre più le garanzie che ancora conteneva. E quindi vedete, quello che sta a rischio è lo stato di diritto, o meglio ancora, secondo Agamben, sono proprio i diritti che riguardano la vita umana. L'intervista è più ampia, ma con la consueta lucidità questi sono i punti che Agamben riesce a sintetizzare meglio, perché appunto tutto gli manca fuorché la chiarezza. Se la volete leggere integralmente, pagina 23 di Repubblica. Ebbene, Allora, il rischio di chiudere appunto lo spazio dei diritti, beh, un caso in Francia già c'è, è quello di Dieudonné. E oggi Cesare Martinetti si chiede sulle pagine, sulle colonne della Stampa, perché la Francia non difende Dieudonné. Siamo tutti Charlie, ma perché non siamo tutti Dieudonné? Nel giorno in cui il settimanale satirico torna in edicola, dopo la carneficina del 7 gennaio, l'umorista viene arrestato per apologia di terrorismo. Aveva detto di sentirsi Charlie, ma si sentiva anche Koulibaly, il killer del supermercato ebraico. E oggi in Francia non si scherza con le parole. Certo, l'accostamento era odioso, dice Martinetti, non puoi mettere la vittima sullo stesso piano del francese, ma la reazione forse la fa pensare che qualcosa in Francia non sta andando. La strage di redattori e vignettisti di Charlie Hebdo ha messo in secondo piano il fatto che molte di quelle vignette erano ben al di là del buon gusto e del rispetto per tutti, ma soprattutto per gli arabi. Ha scritto ieri lo scrittore israeliano Shlomo Sen: non erano caricature degli islamisti, ma un'assimilazione dell'Islam al terrore, come l'equivalente di disegnare Mosè come un usuraio e identificare gli ebrei con il denaro. Ma il Tribunale di Grande Istanza di Parigi nel passato però ha più volte riconosciuto il diritto alla mancanza di rispetto e all'insolenza, una traduzione del principio volterriano della assoluta libertà di espressione, e di questa assoluta di espressione si è valso sinora anche appunto Dieudonné, che è metà camerunense, metà francese, e che da tempo è lo one man show di uno spettacolo di successo alla Mendora, al teatro della Mendora a Parigi, dove scherza su tutto: schiavitù, colonizzazione, deride la Shoah, e ha inventato questo gesto, la Kenel, che è una sorta di saluto nazista rovesciato. È il sigillo di un caricaturale rovesciamento di simboli che ha prodotto un fenomeno definito da Le Monde la generazione di Dieudonné, un'umanità post-ideologica di destra, sinistra, bianchi, neri, arabi, razzisti, antirazzisti e antisemiti, un miscuglio esplosivo. Ecco, ora è entrato in vigore un silenzioso e non dichiarato Patriot Act alla francese, dice Martinetti. Dieudonné è stato il primo a farne le spese, vedremo che cosa accadrà per la cronaca. Ricorda anche Martinetti, Dieudonné è stato poi scarcerato ieri sera ed è tornato al suo teatro alla Mendor di Parigi, però sta di fatto che il problema, diciamo, che è stato posto dal suo caso è aperto. Forse il dubbio è che appunto l'altro giorno, la domenica, tra Place Nation e République, in piazza c'erano le istituzioni dei musulmani e non i musulmani, e come ha detto Dieudonné in serata, appunto, ha vinto Vercingetorige, cioè ci stavano in piazza soltanto i galli, non c'erano i francesi di oggi, non c'era la Francia multiculturale, ma c'erano soltanto gli eredi di Vercingetorige. Applausi, stuttering, questo era appunto Fred Hersch al pianoforte, al Village Vanguard. E noi concludiamo cercando, diciamo, di restare in argomento, ma un po' di svicolare anche, gravati dalla serietà di questi giorni, di questi momenti, perché su vari siti, ma anche sul sito Giornalettismo, c'è un altro spettro che si aggira per l'Europa, Peppa Pig. Peppa Pig non è soltanto una tortura di cartone animato detestabile che forse molti di voi conosceranno, ma è anche appunto un caso di libertà di espressione. Peppa Pig al bando, i maiali potrebbero offendere i bimbi ebrei e musulmani. E appunto leggiamo questo articolo sul sito di Giornalettismo a partire dalle linee guida della Oxford University Press. Peppa Pig non potrà più essere disegnata, la polemica infuria in Gran Bretagna e arriva anche in Italia. Al centro della questione è un documento interno di Oxford University Press, uno dei principali editori di libri per l'infanzia del Regno Unito, che scrive a uno dei suoi autori proibendogli di fare riferimento nei suoi libri a maiali, salsicce, a tutto quello che possa essere ricondotto a un suino. Niente maiali sui nostri libri. E Peppa Pig, l'esistenza di questo divieto, arrivato sotto forma di lettera a uno degli autori di Oxford University, appunto, è stato rivelato da Jim Noti, conduttore radiofonico di Radio 4, che ha commentato. Ora un editore rispettabile legato a un'istituzione accademica dice che non puoi fare riferimento ai maiali perché qualcuno potrebbe offendersi. È assurdo, è uno scherzo. Stiamo a vedere, effettivamente sembra assurdo e sembra uno scherzo, ma probabilmente alla Oxford University Press hanno uno spiritoso che scrive le linee guida, o forse non è per niente spiritoso. Stiamo a vedere, insomma, da Dieudonné siamo passati a Peppa Pig in una specie di, come dire, vortice maelstrom terribile. Per fortuna è entrata Valentina Losurdo, che spero ci risollevi da questo delirio di demenza.
Beh, vi risollevo con tre dischi dedicati a strumenti diversi. Abbiamo un quartetto con pianoforte, un flauto solo e un liuto. Gli autori per il momento sono ignoti.
Va bene, li scopriremo, sicuramente li scopriremo nel corso di Primo Movimento. Ce li racconterà Valentina, se avrà voglia, a meno che non siano dei maiali, perché se sono dei maiali non ne parliamo, come noi ci atteniamo all'Oxford University Press. Chi se l'è cavata molto bene è stato Luca De Ioris in console, Florinda Fiamme in redazione e in funzione di apprendista regista, Piero Pugliese in funzione di regia, Gianfranco Rossi curatore del programma. Da Vittorio Giacopini un saluto e ci vediamo domani alle 9.